Oggi vi parlo di limiti alla riforma costituzionale e per fare questo devo fare un passaggio attraverso il manuale. Finora io vi ho parlato di fonti e vi ho introdotto il livello di Costituzione e di leggi costituzionali. Per parlare dei limiti della revisione, dei limiti che si pongono alla riforma costituzionale, devo uscire dalla parte fonti e parlarvi di forma di Stato. E poi devo parlare di forma di governo per introdurvi il concetto di Parlamento e di governo che mi servono per esaminare il livello della legislazione. Il manuale è piatto, nel senso che è una successione di pagine, ma i problemi sono tondi e quindi io ho bisogno di fare dei tagli ogni tanto. La Costituzione è interamente riformabile? Questa è una bella domanda ed è una domanda che ha delle risposte di diverso tipo. Cosa vuol dire se interamente riformabile? Esistono cose non modificabili nei beni terreni, nella vita degli uomini? Evidentemente no. Se uno vuole prendere la Costituzione e cambiarla integralmente, lo può fare quando vuole. Si fa un colpo di Stato. Il concetto tecnico di colpo di Stato. Il concetto tecnico di colpo di Stato, cioè di rivoluzione, di rottura di un ordinamento, è esattamente questo, e cioè un cambiamento del regime costituzionale, dell'ordinamento costituzionale, fatto non con gli strumenti e i limiti previsti dall'ordinamento, ma prendendo l'ordinamento e buttandolo fuori dalla finestra e sostituendolo con un nuovo ordinamento. Abbiamo una rottura della Costituzione, un'altra fase che è la fase sostanzialmente costituente, si spera non anche di guerra civile, e poi un'altra Costituzione, un altro potere costituito. Abbiamo rotto l'ordinamento. È una cosa abbastanza normale, no? Nella successione tra ordinamenti giuridici. Dopo la guerra si è rotto un ordinamento in alcuni paesi d'Europa, quelli che hanno perso la guerra, compresa l'Italia che un po' l'ha persa, un po' l'ha vinta come sempre, e quell'ordinamento è stato sostituito da un nuovo ordine costituzionale. Quella è, in termini tecnici, una rivoluzione, cioè una frattura della continuità dell'ordinamento. Questo significa che l'ordinamento, proprio per la sua pretesa di autoreferenzialità, implicita nel concetto di sovranità, per cui le norme di riconoscimento ci dicono quali sono le fonti che alimentano l'ordinamento giuridico, che pone le norme di riconoscimento. Questo fatto di essere autoreferenziale, questa virtù teologica di essere originario, di essersi stabilito da sé, di non derivare da altra autorità, che è tipica della sovranità, implica che ogni tanto questo gorgo si spezzi e venga sostituito da un altro ordinamento. Nella storia del mondo ciò avviene spesso, non sempre volentieri. Quando è crollato il muro di Berlino, uno dopo l'altro sono crollati regimi giuridici, che erano regimi giuridici costituzionali, erano regimi giuridici che avevano un loro ordinamento giuridico, e sono stati sostituiti per vie nuove e sostanzialmente illegali per il vecchio regime giuridico, da un nuovo ordinamento. Nel 1943, con il crollo del fascismo, c'è stata forse una rottura della continuità della forma di governo, della forma di Stato, dello Stato sabaudo, del Regno d'Italia, e con un lungo percorso che si è culminato nel 1948, noi abbiamo ricostituito un ordinamento nuovo. Allora, quando ci poniamo i limiti della riforma costituzionale, la domanda è: quali sono i limiti per riformare la Costituzione in base alle norme di questa Costituzione, all'interno della legalità costituzionale di questo ordinamento, non uscendo da questo circolo mistico, usando tutti gli strumenti che stanno dentro al sistema legale, al sistema costituzionale. Chiaro? Ora, da questo punto di vista, la Costituzione ci mette soltanto un'indicazione. E l'indicazione è contenuta nell'articolo 138. Scusate, nel 139. Che è brevissimo. E ci dice: la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale. La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale. Noi dobbiamo capire perché esiste questa norma e che cosa significa questa norma. Perché si è giunti a stabilire in fondo alla Costituzione, ultimo articolo della Costituzione, che non si può cambiare la forma repubblicana, e poi che cosa vuol dire forma repubblicana. Primo problema è semplice, il secondo è complicato. Il primo è semplice perché deriva dalla storia di quella fase in cui non esisteva un potere costituito, ma una fase costituente. Il fascismo crolla nel 43 e l'8 settembre del 43 succede quello che succede, cioè si dichiara l'armistizio d'Italia con tutti i problemi conseguenti e l'Italia si spacca in due. C'è un governo del re che non si capisce a chi risponda. Ci sono i comitati di liberazione nazionale che raggruppano le forze dei partigiani, c'è la Repubblica di Salò, il governo fantoccio e al nord. Bene, in questa situazione a un certo punto il re e il suo governo, fatto da Badoglio che era un militare, chiedono ai CLN, ai partigiani, alle forze di liberazione, un accordo politico per riuscire a venire fuori da questa situazione. L'accordo, che si chiama Patto di Salerno e che è stato raggiunto a Salerno nell'aprile del 1944, fissa la tregua istituzionale, e cioè dice: il re innanzitutto deve bloccarsi. La questione della permanenza o no del re è una questione che decideremo dopo la liberazione. Ma il re per il momento si fa sostituire dal suo luogotenente, che è il figlio. Perché questa antipatia per il re? Questa antipatia per il re dipende dal fatto che al re sono imputati tutta una serie di misfatti. Primo, aver chiamato Mussolini al potere. Mussolini non è chiamato al potere perché ha occupato con le sue truppe Roma. Era un paio di camion di gente ridicola che sta fermata dall'esercito alle porte di Roma, ed è stato il re a dire all'esercito di farlo passare, chiamarlo, dargli l'incarico e appoggiare la nascita del fascismo, che era un movimento minoritario anche dal punto di vista di rappresentanza parlamentare. E tutto il fascismo è stato in qualche modo imputato alla figura del re, compreso le leggi razziali, che il re ha bellamente firmato, anche perché lui rappresentava splendidamente la superiorità della razza italiana. Dopodiché, con quel re, le forze di liberazione non volevano trattare, non avevano neanche da cambiarlo in quella fase, per cui hanno congelato la questione istituzionale, come si diceva, dicendo: a questa condizione noi appoggiamo il nuovo governo. Il nuovo governo durò pochi mesi e in giugno fu fatto il primo governo Bonomi, che non era un militare, era un'espressione già di forze legate da CLN, con dentro dei rappresentanti del CLN, cioè dei comitati di liberazione, e fu fatta una costituzione provvisoria. Vedete il bisogno di costituirsi che ha subito, nel senso di legittimarsi il potere, e questa costituzione provvisoria prevedette? Insomma, male. La elezione di un'assemblea costituzionale a cui poi fu affidato il compito di scegliere, scusate, e questa assemblea costituzionale sarebbe stata eletta insieme al referendum istituzionale. Il lapsus di prima non è un lapsus. All'inizio si pensava che l'assemblea costituente avrebbe dovuto scegliere tra repubblica e monarchia, ma già allora i partiti non erano tanto convinti di questa operazione, perché i partiti erano divisi. Erano divisi tra monarchici e repubblicani. Per cui si preferì dire, vabbè, sarà anche il popolo. Voterà per la prima volta con suffragio universale maschile e femminile e voterà eleggendo l'assemblea costituente e contemporaneamente scegliendo se monarchia o repubblica. E così fu fatto il giugno del 45, del 46, sono una stupidaggine oggi, scusatemi, nel giugno del 46 col referendum istituzionale. Un mese prima il Savoia fece quello che da sempre Savoia fanno, e cioè cercò di imbrogliare. È una nota tradizione di casa Savoia essere in fili. E il Savoia, cioè il re, abdicò, cosa che non doveva fare, perché lui si era preso un impegno formale a non condizionare la scelta istituzionale, quindi di sterilizzare la situazione. E invece lui abdicò dicendo: così va avanti mio figlio, che non è colpevole dei misfatti di Vittorio Emanuele, e il figlio Umberto, chiamato anche scherzosamente re di maggio perché governò un mese, il 6 giugno prese armi e bagagli e se ne andò dall'Italia in esilio. Voi sapete che la Costituente mise una norma transitoria in Costituzione che vietava ai discendenti maschi di casa Savoia di rimettere i piedi in Italia. E questa norma è stata abrogata qualche anno fa, e questo ha consentito a tutti quanti noi di bearci della stupenda vista degli ultimi rampolli di questa nobile casata. Di conseguenza l'Assemblea Costituente si trovò a scrivere una Costituzione di cui un pezzo era già deciso prima dal corpo elettorale. Il referendum istituzionale monarchia e repubblica, vinto per non moltissimi voti dalla Repubblica, era una decisione sovrana che vincolava la stessa Assemblea Costituente. Di conseguenza l'Assemblea Costituente, scrivendo la Costituzione, terminò con l'articolo 138 che prevedeva come cambiare la Costituzione, ma l'articolo dopo ha detto che cosa non si poteva cambiare perché essa stessa non aveva il potere di decidere, era una decisione che l'Assemblea Costituente non aveva a sua disposizione, era già stata assunta dal popolo sovrano. C'è un detto latino che dice: nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet, che vuol dire che nessuno può trasferire più diritto di quanto ha. Non posso vendere cose non mie, notoriamente. E conseguenza, la stessa Assemblea Costituente non aveva il diritto di cambiare quella decisione. E quindi, prevedendo gli strumenti per cambiare la sua decisione, doveva bloccare questa parte, questa opzione per la Repubblica. E così abbiamo risposto alla prima domanda, che è la domanda semplice: perché si è giunti a questa norma? La domanda complicata invece è: che cosa significhi forma repubblicana? È solo una questione di scelta tra re e repubblica? C'è un elemento così rilevante al di là della storia? Dovete pensare che gli atti giuridici si staccano dai loro autori, e questo è uno dei principi dello Stato di diritto. C'è un Entfremdung, un'estraniazione dell'atto dall'attore. Il corpo politico vuole, emana l'atto, ma questo atto si stacca dalla sua volontà. e vive oggettivamente. Per cui a noi importa relativamente sapere che cosa volevano i costituenti fissando il 139. Certo, ve l'ho appena detto, ed è una spiegazione storica, ma questo non ci illumina sul significato oggettivo di quella disposizione. Le disposizioni vivono staccate dalla volontà del legislatore. Questo proprio perché è un pilastro dello Stato di diritto. La politica arriva fino a un certo punto nel momento in cui crea l'atto, emana l'atto, il suo significato vive in un altro potere, che è quello degli interpreti, di altra vita. E questo consente anche alle disposizioni di essere adeguato nel loro significato all'evoluzione dei tempi, cosa non trascurabile. Allora oggi che cosa significa quella forma repubblicana? Qui l'interpretazione è un'interpretazione che è abbastanza consolidata e tra l'altro è stata avallata anche da una pronuncia della Corte Costituzionale, benché si trattasse soltanto di un obiter dictum. Un obiter dictum è un'affermazione del giudice nella sua motivazione, che non è un'affermazione che porta a stabilire la regola che applica in quel giudizio, la ratio decidendi, ma è un'affermazione laterale. Un giorno ve lo spiegherò meglio, un pezzo alla volta. Allora, qual è l'interpretazione che viene data? L'interpretazione è affascinante, perché ricorda in qualche modo cose misteriche, la cabala ebraica e così via. E pensate alla raffinatezza di questo ragionamento, che anche questo è circolare, guarda caso. L'interpretazione dell'articolo 139, che è l'ultimo articolo della Costituzione, è fatta alla luce dell'articolo 1, che è il primo articolo della Costituzione, e in mezzo si stringe l'intero cerchio della Costituzione. Come mai questa cosa così esoterica? Ma perché di Repubblica parla l'ultimo articolo, la forma repubblicana, ma parla anche il primo articolo, che come tutti sapete dice che l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Ecco che noi abbiamo questa cosa esoterica dell'ultimo e del primo che si uniscono intorno al concetto di Repubblica. Mentre il 139 parla di forma repubblicana, l'articolo 1 parla di sostanza repubblicana, una repubblica democratica. E questo democratica finisce con essere l'arricchimento che dà l'articolo 1 al 139, il carattere democratico. Non dico nulla sul fondata sul lavoro, perché ormai è sostanzialmente fondata sul lavoro degli immigrati. Non credo che fosse questo l'animus costituendi. Insomma, è un orpello che significa qualcosa storicamente, ma oggi ha perso qualsiasi significato. Quello che invece ha significato è quel concetto di democratico. Che cosa significa Repubblica Democratica? Notate che anche la parola repubblica è molto evocativa, in culture diverse dalla nostra, come per esempio in quella francese, la parola repubblica è evocativa di valori. Nella nostra esperienza si è detto che quel carattere democratico incomincia a incidere su alcuni tratti, per esempio i diritti fondamentali. Non che i diritti fondamentali non siano modificabili, possono essere modificati, ma non possono essere eliminati, non possono essere modificati fino al punto di renderli non più operativi. Questo è un po' il senso delle cose che ci ha detto anche la Corte Costituzionale. Non succede nulla se con revisione costituzionale si dice che il provvedimento di fermo di polizia invece che di 48 ore sarà comunicato in 50 ore. Non è questo che incide sulla realtà del diritto, ma la libertà di personale resta un bene che deve essere protetto e la tutela deve essere una tutela effettiva. Allora lì cominciamo ad attaccare al carattere repubblicano una serie di principi che stanno più o meno tra l'articolo 13 e si va avanti sicuramente al 21 e poi ci si pensa. Qui sono i diritti fondamentali. Quantomeno il principio del diritto fondamentale è non comprimibile. Tra i diritti fondamentali c'è anche il diritto di voto. E il diritto di voto si porta dietro una serie di implicazioni. Per esempio l'eguaglianza di voto. Il voto è uguale. Può essere cambiata questa norma? Su questo non abbiamo nessuna giurisprudenza. Ma sono sicuro che interpellati 100 costituzionalisti su questo tema, 95 direbbero il principio dell'eguaglianza di voto non può essere cambiato, perché è un principio che costituisce il carattere democratico. Non è che sia un gran principio, perché se noi ci guardassimo negli occhi, promettendo che non diciamo fuori di qua, quante volte abbiamo pensato che un principio, cioè, si guarda la gente per strada e dice, e lui vota come me? Non ho mai pensato a questa cosa. Tutti i cretini che conoscete votano anche loro. Notate, questa è una cosa importante, è uno dei grossi discorsi che si è sempre fatto intorno al limite della democrazia, di fronte al limite un voto per tutti. È il ragionamento che si è fatto per 700 e 800, 1700 e 1800, attorno al voto censitario, elitario, no? Non tutti siamo uguali, non tutti abbiamo la stessa responsabilità, la stessa preparazione. A un certo punto la legislazione, per esempio, del Regno d'Italia aveva cominciato a estendere il diritto di voto, oltre ai ricchi, che sono tutti molto colti e intelligenti, e anche a una serie di persone che avevano un grado di istruzione. Bisogna avere un certo grado di istruzione per votare. Immaginate fare un discorso oggi in Italia. Possibile fare un discorso del genere, perché nella nostra cultura ormai l'eguaglianza di voto è diventato un valore fondamentale e ci sono anche delle ragioni forti per ritenerlo fondamentale. E sicuramente questo è uno di quei principi che sarebbe considerato non modificabile neanche con revisione costituzionale. Questo si incide anche, per esempio, allora sui meccanismi della rappresentanza. E quindi anche su un certo presenza del Parlamento. Ora, che il Parlamento sia bicamerale, come vedremo, è una scelta molto discutibile e quasi tutte le proposte che si proclamano, non quelle in cui ci si crede sul serio, dicono basta col bicameralismo, dobbiamo arrivare a una Camera sola. Io non lo vedrò di sicuro, auguri per voi. Ma che ci sia un Parlamento e che il Parlamento abbia il potere legislativo, questo in tutti i sistemi democratici è considerato un must, un punto irrinunciabile. Pensate che addirittura nell'evoluzione della comunità europea, dove all'inizio, come vi racconterò più in là, e il Parlamento era un Parlamento di secondo livello, era formato da rappresentanti dei parlamenti nazionali, a un certo punto fu necessario passare all'elezione diretta del Parlamento e al coinvolgimento del Parlamento nella formazione degli atti normativi. E questo fu necessario proprio perché nessuno poteva più sostenere la democraticità dell'Unione Europea se non passava per questa riforma fondamentale e importantissima del sistema comunitario. Eppure non è uno Stato, tra l'altro. Se c'è il Parlamento, c'è anche la separazione dei poteri. E la separazione dei poteri si porta dietro un elemento fondamentale, che è l'indipendenza dei giudici. Quello che è il punto attualmente più sotto stress. C'è una parte dei politici italiani che non amano molto i giudici e mi pare di capire che siano ricambiati di uguale sentimento. E questo sta portando a fare discorsi che sono discorsi alcuni nettamente avversivi sulla indipendenza dei giudici. Ma l'indipendenza dei giudici in qualsiasi sistema democratico deve essere messa fuori discussione. Poi come realizzarla? Ci possono essere mille strumenti diversi. Ma nessuno di questi strumenti può minacciare quello che è la sostanza, cioè la necessaria indipendenza del giudice, che è una caratteristica che hanno tutti i sistemi che si chiamano democratici. E alla fine forse ci possiamo mettere dentro anche la rigidità della Costituzione. Il che non significa che l'articolo 138 non sia riformabile, anzi anche questo è uno dei temi di cui più si discute, quasi tutti vogliono riformarlo per rendere un po' più aggravata la procedura. Notate, un paese in cui da 30 anni si parla di riforme costituzionali, le riforme costituzionali non si riescono a fare, ma contemporaneamente si dice facciamo una riforma costituzionale per rendere più difficili le riforme costituzionali, che è una bella sfida al senso comune, ma questo è un paese in cui le sfide al senso comune sono continue, quotidiane. Pensate che negli statuti di molte regioni è previsto che i gruppi consigliari, cioè dicasi gruppo consigliare come vedremo l'organizzazione dei partiti dentro nelle assemblee elettive, i gruppi consigliari possono essere composti anche da un consigliere, e che un consigliere faccia gruppo è un concetto che sfida qualsiasi ragione matematica, logica, empirica e così via. Per cui è un paese che ha una certa fantasia linguistica notevole, e la rigidità costituzionale comunque è considerato uno dei tratti ineliminabili della Costituzione. Venga cambiato la procedura, ma comunque deve essere una procedura che garantisce la rigidità. Vedete, tutti questi elementi sono elementi che vengono individuati per vie interpretative, senza dire esattamente qual è la parola che non si può modificare, ma piuttosto qual è il principio, qual è la ragione ultima, qual è il valore, il bene che viene protetto. Quando si parla di diritti fondamentali si sta dicendo che i diritti fondamentali sono inviolabili, cioè dice la stessa Costituzione, ma possono essere riscritti. Tutto questo può essere riscritto, può essere riscritto il voto, può essere riscritto il Parlamento, tutte queste norme possono essere riscritte. Quello che resiste è un nucleo duro, un nucleo di valore, un nucleo di principio, che ovviamente non è predefinibile. La Corte Costituzionale ha semplicemente detto, quando si stava per incominciare seconda metà anni 90, a scrivere i primi testi effettivi di riforma costituzionale, ha preso l'occasione di una sentenza per dire attenzione, voi riformate la Costituzione, ma sappiate che quelle riforme possono essere giudicate illegittime da questa Corte. Cioè anche leggi che sono fatte per cambiare la Costituzione sono atti che possono essere valutati dalla Corte e dichiarati legittimi per contrasto con i principi fondamentali. Li ha chiamati i principi supremi dell'ordinamento costituzionale. Scusi Corte, quali sono i principi supremi dell'ordinamento costituzionale? La risposta è, non lo so, vedremo. Vedremo. Non sono in grado di predefinirli, se non per massimi orientamenti, come sto facendo io. Non nel dettaglio, il giudice lo deciderà quando avrà il caso concreto di fronte. Tutti questi elementi, guarda caso, fanno parte di quella che si chiama, nel linguaggio tecnico del diritto costituzionale, la forma di Stato. Che cos'è la forma di Stato? Dicasi forma di Stato l'insieme dei rapporti che legano l'organizzazione dei pubblici poteri ai cittadini, cioè le relazioni che si stabiliscono tra il palazzo e la società, oppure, come diceva la vecchia dommatica, tra Stato persona e Stato comunità. Non userò mai più una terminologia del genere che mi fa ribrezzo, mi è antiestetica. Ma l'idea è che quello che distingue le forme di Stato è proprio il rapporto tra potere e società, tra potere e cittadini. E allora da questo punto di vista ci si è divertiti a classificare le forme di Stato, soprattutto di classificarle nei periodi storici. Per esempio si distinguono, facciamo alcuni esempi, Stato assoluto, Stato di polizia, Stato di diritto, Stato democratico, Stato socialista, Stato fascista, e possiamo divertirci a metterci dentro teocratico. Come sempre nelle classificazioni, si svolge l'animus classificandi dell'essere umano, che è uno dei vizi della mente proprio, no? Avete presente il filatelico? Il filatelico è sempre un grande classificatore, classifica i francobolli per paese, per colore, per valore, bello, classificazioni, ma le classificazioni sono... Questo è un grossissimo problema filosofico in realtà, logico-filosofico, sono soggettive. Non possiamo classificare un sacco di cose. Perché se noi dobbiamo pensare se lo Stato italiano ha qualcosa di comune, attuale, qualcosa di comune con lo Stato che so io della Colombia, oppure con la Cina, oppure con il Vietnam, oppure con la Nuova Zelanda, di cosa stiamo parlando? Vedete, il problema classificatorio è che dovremmo avere delle categorie che costituiscono i generali, rispetto a cui si possono classificare i particolari, che è un vecchio problema su cui Aristotele è impazzita tutta la filosofia fino ad oggi e non se ne viene a capo. Sono costruzioni di comodo, sono modelli. Servono per spiegare qualcosa, allora che cosa vogliono spiegare? È semplice, lo Stato assoluto è uno Stato caratterizzato da questo rapporto tra cittadini e potere, che il potere è il principe assoluto e i cittadini sono la sua proprietà. Tanto è vero che quando il signore cambia religione, cosa che faceva Banza spesso perché si divertiva, no? Cambia religione anche la società, e se qualcuno non è d'accordo, subisce delle sanzioni. Se il signore viene sconfitto in battaglia, c'è qualche altro signore che si prende lo Stato con i suoi cittadini. È un'idea di Stato patrimoniale che è organizzato con una serie di principi. Lo Stato di polizia è uno Stato diverso? Sì, lo Stato di polizia si dice una forma di governo più, una forma di Stato più recente. Notate, alcuni dei nostri politici ignoranti pensano che lo Stato di polizia sia lo Stato dove la polizia opprime i cittadini. Non è così. Lo Stato di polizia deriva dal tedesco Polizeistaat, e Polizei, essi la polizia, ma deriva da politica, da poleis. E lo Stato di polizia è lo Stato che svolge delle politiche pubbliche. Noi tutti che veniamo dall'impero e non dal Regno d'Italia, e noi pochi che veniamo dall'impero, non dal Regno d'Italia, per esempio abbiamo nel nostro DNA il culto di Maria Teresa. Maria Teresa era l'imperatrice che passava il suo tempo a organizzare il Wohlfahrt, il benessere della cittadinanza, ospedali, hotelier per i poveri, la numerazione delle strade, la politica dell'igiene pubblica, le scuole. Questo non erano lo Stato di polizia, era uno Stato molto burocratico, ma che organizzava politiche sociali e veniva definito anche Wohlfahrtsstaat, la cui traduzione inglese è Welfare State. ed era uno stato tipicamente illuministico, diciamo, si colloca negli anni centrali del Settecento. Questo stato è stato superato dalla idea dello stato di diritto liberale. Su questo il manuale non è chiarissimo. Potrei dire, essenzialmente perché quella parte non l'ho scritta io, ma non sarebbe carino nei confronti del mio amico e compagno di barca, per cui non direi mai una cosa del genere. E non è chiarissimo perché sono concetti che si sovrappongono. Allora, che cosa è successo? È successo che un bel momento la filosofia liberale e liberista ha prevalso su questa vecchia idea del re illuminato che faceva da padre ai suoi figliuoli. Carlo Alberto, che cercava di essere anche lui un re illuminato, ma era un Savoia, come comincia il suo statuto? Io non amo i Savoia, non so se avete savoiardi, sì. E come comincia il suo statuto? Con spirito di padre, perché lui si sentiva padre. Della madre non parla, però. E l'idea di questo stato paternalista che si occupa del benessere viene distrutta dal bisogno di un'economia liberista, per cui lo stato liberale ha come suo principio che l'ideologia liberale che lo Stato retroceda, lo Stato esca dalla società civile, lo Stato smetta di occuparsi di scuole, ospedali, eccetera, perché questo lo possono fare i privati. Hai sentito qualche cosa del genere negli ultimi anni, salvo gli ultimi 15 giorni, dove pare che lo Stato liberale non goda più buonissima salute? No? Sono corsi e ricorsi della storia. E questa etica, questa ideologia, questa filosofia politica ha portato alla distruzione dello Stato di polizia e la sostituzione di un modello di Stato che è un Stato fatto di regole. Lo Stato di diritto, che noi abbiamo ereditato e ancora oggi difendiamo, è uno Stato fatto di regole, dove la politica è sottoposta a regole. Ma lo Stato di diritto, che è una formula giuridica, si è accompagnato allo Stato liberale, che invece è una formula economica. Le due cose sono nate insieme, per questo si confondono un po'. L'idea che lo Stato faccia il guardiano notturno, si occupi di proteggere i confini della nazione e le case dai ladri, è un'idea di Stato minimo, che ha successo ogni 50 anni. Ogni 50 anni c'è qualcuno che si alza, cioè viva lo Stato minimo, e per 10-15 anni tutti quanti dicono che bravo, che bravo, che bravo. Dopodiché, quando questo Stato minimo raggiunge le sue conseguenze più atroci, allora si comincia a dire, però se lo Stato intervenisse a sostenere le banche non sarebbe male. Ne vedremo adesso un diverso percorso. Lo Stato di diritto è uno Stato che noi ancora abbiamo ereditato, che si basa su alcuni principi fondamentali, di cui vi parlerò l'ora prossima.